Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Italian Indie. Io sono Samuele Oneglia, il conduttore e fondatore di questo podcast, e in ogni puntata ho un ospite, un imprenditore che ha creato un suo business e l'ha sviluppato. L'ospite di questa puntata è Enrico Pandian, che in realtà ritorna per la seconda volta su Italian Indie. Enrico, benvenuto.
Grazie, ciao a tutti.
Allora, per chi non ti conosce, due parole veloci. Sei il fondatore di Supermercato 24, che è l'azienda leader nel settore in Italia per quanto riguarda le consegne della spesa. Proprio le persone vanno a comprare la spesa al supermercato e poi la portano ai clienti a casa. E poi di Supermercato 24 abbiamo parlato nella precedente puntata, ma in questo episodio parleremo soprattutto di due nuove aziende che hai lanciato negli ultimi mesi, che sono Checkout Technologies e Fresco Frigo.
Esatto.
Una cosa che mi interessa in particolare è che Supermercato 24, poi magari spero di non riportare il numero sbagliato, ma dai dati che ho visto online viaggia sui 13 milioni di fatturato e mi pare che ogni anno ha continuato a crescere, quasi a volte anche del 300% il fatturato, ed è leader nel settore. E non è che ti è andata, come si suol dire, di culo quando hai lanciato Supermercato 24, perché in realtà non eri un imprenditore di primo pelo, avevi avuto altre aziende che alcune erano andate bene, altre non erano andate così bene, quindi eri dovuto ripartire da zero. A quel punto, quando uno ha, diciamo, un progetto che funziona così bene, l'idea è di dire stiamo sul cavallo che vince e non proviamo a buttarci in corsa su non un altro cavallo, ma su due cavalli in contemporanea. Quindi quello che voglio capire è perché hai fatto questa scelta di lasciare Supermercato 24 e lanciarti su nuovi progetti, come hai trovato le risorse economiche e personali per svilupparli e quando, nella tua esperienza, è il momento giusto di creare un nuovo business e quando è il momento di lasciarlo nelle mani di altri perché vai a dedicarti a qualcos'altro. Questi sono gli argomenti un po' che mi sono segnato per questa puntata. Prima di iniziare, una raccomandazione a chi ci ascolta: se non l'hai ancora fatto, vai su iTunes e dai voto e recensione al podcast, a Italian Indie, una recensione a 5 stelle, e è un modo facile per aiutarci a crescere, fare scoprire questo podcast ad altri e aiutare altre persone a scoprire queste interviste. Quindi andate su iTunes e date una recensione. A questo punto siamo pronti per partire. Allora, non vado a fare tutta la cronistoria precedente. Il punto chiave era che 2 anni fa, giusto, eri arrivato a portare Supermercato 24 a fatturare circa 5 milioni e hai detto: a questo punto mi faccio da parte, rimango come presidente del consiglio di amministrazione, ma chiamo nel team un amministratore diverso.
Esatto.
A quel punto avevi già in mente, perché nell'intervista non ne hai parlato, hai detto ci sono persone che hanno, diciamo, le competenze per far crescere un business e ci sono altre persone che invece hanno le competenze per, come dire, gestirlo dopo la fase, diciamo, di lancio iniziale. E io non ho queste competenze. Quindi ho chiamato questo amministratore che prima lavorava in Amazon. A quel punto lì tu avevi già in mente di lanciare Checkout Technology o comunque un nuovo progetto?
No, allora ci tengo, scusa, a fare un paio di precisazioni. È vero, Supermercato 24 ogni anno fa 3 volte il fatturato dell'anno precedente. I 13 milioni di cui parli è l'ultimo round di finanziamento, il Series C, che abbiamo preso in particolare del Fondo Italiano di Investimento. Adesso quest'anno, ti dico, la proiezione non me la ricordo, ma dovrebbe essere tra i 20 e i 30 milioni il fatturato dell'anno. Quindi,
molto meglio.
Insomma, esatto, molto meglio. Sì, come dicevi tu, quando abbiamo fatto quell'intervista io ero in una fase di cambiamento, nel senso che quello che ho capito nel corso degli anni, come dicevi tu, ne ho fatte tante, quindi ho avuto tanti momenti in cui ho potuto imparare, e quello che ho imparato è il fatto che sono più portato, diciamo, ad una fase iniziale nel quale da zero devi costruire qualcosa.
Okay.
magari costruisci qualcosa di non ottimizzato, ma probabilmente la capacità che ho io è di testare, diciamo, sul mercato l'idea che ho in testa e andare a modificarla fino al punto in cui i numeri iniziano a girare, e da lì si tratta semplicemente di costruire strutture e processi, che magari non è un compito, diciamo, che mi è simpatico. Io preferisco essere, diciamo, più creativo, più inventore in una fase iniziale. Infatti anche ieri sera ne parlavo con un'imprenditrice del settore food, gli dicevo: a me piace quando siamo attorno ad un tavolo, siamo in massimo in sette, questa è la mia azienda ideale, perché ovviamente mi permette di essere super veloce, sapere tutto, comunicare velocemente con il team. Oltre, diciamo, non è più nelle mie corde, e penso sia in realtà una cosa normale, nel senso che secondo me ci sono pochissime persone che sanno in realtà gestire tutte le fasi, e io ne sono pienamente invidioso di queste persone. Però la cosa interessante è che sul mercato ci sono tantissimi talenti che bisogna andare a prendere, e quello che dico sempre è che sai, il mio lavoro ormai è più o meno, penso, 50-60% basato sul conoscere persone che magari non mi servono, diciamo, immediatamente in azienda, ma magari mi serviranno nel futuro. E quindi in realtà il mio lavoro è principalmente fare recruiting delle persone, e l'obiettivo è ovviamente trovare persone sempre più brave di me, il che magari a me risulta molto facile, ma l'obiettivo, diciamo, è trovare ovviamente le persone che nelle varie aree siano ovviamente più capaci. E ormai, sai, inizio ad avere 38 anni, inizia ad essere anche facile, perché se non stai aggiornato è ovvio che il marketing va a
Va
velocità
avanti.
supersonica, e il software pure. Quindi ormai io, che sono, diciamo, un programmatore di estrazione, in realtà non programmo più da anni, perché non sono più capace, insomma. Sul discorso dei due progetti, invece, ci tengo a farti una precisazione. Io in passato ho fatto l'errore di fare due progetti contemporaneamente, ed è un errore che non faccio più. Infatti, le due società in realtà di cui parlavi tu prima, una l'ho lanciata subito dopo l'uscita da
Checkout
Supermercato
Technologies.
24, esatto, nella quale sono rimasto circa 18 mesi, e dopo aver anche lì strutturato, avevo preso un nuovo manager che andasse a seguire, diciamo, tutta la nu nuova fase. Ormai in checkout, quando l'ho lasciata io, eravamo in 18 persone, quindi iniziava a essere, insomma, difficile da gestire. E quindi anche lì, come in supermercato, ho preso un manager, il quale sta iniziando a strutturare nuovamente l'azienda e i processi per una fase successiva, che sarà quella in cui chiuderemo il nostro primo Series A, che dovrebbe avvenire per metà del prossimo anno. E nel momento in cui, insomma, faccio questa operazione, quindi non sono più operativo, posso anche iniziare a pensare a qualcos'altro. L'ultima azienda che citavi anche tu, che ho fatto nascere, si chiama Fresco Frigo, e siamo partiti a settembre di quest'anno. E anche qui farò lo stesso lavoro che ho fatto prima, perché ormai questo sta diventando il mio lavoro, cioè far costruire un'azienda da zero fino al punto 1, diciamo, e per me il punto 1 è il primo round di finanziamento con investitori istituzionali, quindi un Serie A. Dopodiché lasciare ovviamente a dei manager, e quindi magari seguire in una prima fase più a livello alto, a livello di consiglio di amministrazione, dove sono anche attualmente in Supermercato 24 nel checkout, quindi più strategico, più tattico rispetto che operativo sul quotidiano, insomma.
Ok, mi vengono in mente diverse domande, cerco di
Vai.
non perderne neanche una. Nel momento in cui tu dici io esco da Supermercato 24, no? Prendo quella perché probabilmente al momento, almeno tra quelle operative, è quella più grossa, quindi l'idea che magari uno dice fa più cartina da tornasole. Tu esci, ti fai da parte, chiami un manager, non ti viene mai come dire, il nodo allo stomaco che dice no. Cavoli, questa cosa qua la vorrei fare in questo modo qua, l'azienda l'ho lanciata io, come dire, non è figlia mia, però un po' sì.
Sì, guarda, ho iniziato a no, non essere più innamorato delle mie aziende tanti anni fa, quando sono nate le mie figlie, e quindi ho capito che c'era qualcosa di più importante dell'azienda. In realtà no, e ti spiego anche però irrazionale. Io alla fine sono un investitore, e tutti noi imprenditori siamo i primi investitori nelle nostre aziende, perché investiamo la risorsa più importante di tutte, che è il nostro tempo. E il tempo è molto più importante di qualsiasi cifra possa mettere un investitore privato all'interno. Quindi nel momento in cui ho investito del tempo, tieni presente che io in supermercato ho investito 18 mesi, 20 mesi più o meno, di operatività quotidiana, e me lo ricordo molto bene perché è stato un periodo veramente super stressante per me, era tra l'altro nata la mia seconda figlia, quindi non era assolutamente facile gestire, sai, tutte queste cose e la crescita che aveva il supermercato. E in quel momento lì ho capito che, essendo il primo investitore, quello che devo pensare al bene dell'azienda, e pensare al bene dell'azienda vuol dire a volte anche lasciare ovviamente il comando a qualcun altro. È ovvio che nel momento in cui lasci il comando non è facile, lo vivo ogni volta, nel senso che ovviamente sei sempre lì che dici ma la scelta che ha fatto è giusta, è sbagliata. Quello che ho capito è che però bisogna dare fiducia alle persone, di solito quando dai una fiducia piena le persone fanno molte volte meglio di quello che riesci a fare tu. E così è stato sia in supermercato e così sta avvenendo in checkout. E quindi rimango, diciamo, da una parte, sono il maggior azionista singolo, quindi no, no, non fondo di investimento, diciamo, e mi godo, diciamo, questa posizione, perché sai, essere comunque uno dei maggiori azionisti e non essere operativo, quindi dover spalare, diciamo, la merda ogni giorno su quello che succede in azienda è una delle cose più belle alla fine, insomma. Alla fine fare investitore è figo, ti siedi al tavolo, dici quello che devono fare e poi tu non lo fai, lo fanno gli altri. Quindi questa è la parte, diciamo, divertente.
Come allora, no, una cosa prima, non c'è il rischio che perché su tutte queste aziende tu comunque fai tutto, fai la parte diciamo di collabori nella parte di ideazione quantomeno, fai una parte di lavoro operativo e poi vedendo online ti spendi molto anche sul lato del marketing, quindi sei anche il primo proprio a promuovere questi progetti, supermercato 24, Checkout Technologies e adesso Fresco Frigo in testa, visto che è la novità. Non hai mai la paura o ci hai ragionato sul fatto che di dire ne faccio così, cioè una di queste una volta mi va male e come dire porta una cattiva immagine anche sulle cose fatte prima? O su
Allora,
quelle, sì.
sì, è ovvio che ci ho pensato. Infatti ti dico anche il mio approccio verso l'investitore sta un po' cambiando, nel senso che il supermercato è stata per me la prima azienda nel quale ho preso soldi da persone esterne. Tutte quelle che avevo fatto prima, quella precedente si chiamava Prezzi Pazzi, che era forse più famosa al tempo rispetto anche al supermercato 24, ho messo soldi miei, in queste ultime invece prendo soldi da investitori. E anche il mio approccio con gli investitori sta cambiando, nel senso che ovviamente agli investitori, sai, ormai ne conosco tanti, quindi so bene che ci sono vari tipi di investitore, da quello veramente professionale che fa almeno 20 investimenti all'anno a quello che dice ma dove metto, invece comprami una casa, investo in qualche startup e non è l'investitore che voglio io. Quindi anche il mio approccio con loro sta cambiando e cambia in realtà per difendermi un po' dal problema che dici tu. Una di queste potrebbe anche saltare il supermercato 24, potrebbe saltare checkout,
Certo.
potrebbe saltare fresco, qualsiasi può saltare, è la normalità, le aziende sono destinate a fallire prima o poi, quindi questo è quello che dobbiamo avere in testa. Quindi ad un investitore che magari si approccia e viene lì e mi dice guarda voglio investire in Fresco Frigo, io quello che rispondo di solito è che il 99% perderà i suoi soldi e questo di solito ti fa poi fa modificare diciamo nell'investitore la voglia o meno di continuare ad investire. Diciamo che chi
Scusami
continua di...
un attimo, fermati un attimo,
Vai.
perché tu vieni da me o da chiunque, no? Mi dici,
Sì.
ho bisogno di soldi per questa
No,
idea. Ok,
di solito sei tu che vieni da me, io non vado dagli investitori, questo è uno dei
allora
trucchi.
scusami, allora facciamo un passo indietro ancora. Come trovi gli investitori? Perché per dire, ho visto Checkout Technologies, nel giro di un anno avete tirato su almeno 1 milione
Sì,
di
1,6 milioni.
euro. Ok. In Italia tutti piangono il morto, adesso 1,6 milioni non è la cifra enorme, però
Certo.
immagino che il 90% degli start-upper metterebbero la firma subito per 1,6 milioni.
Assolutamente, assolutamente.
E tra l'altro c'è una cosa in più che mi viene in mente, che era già risaputo nel momento in cui tu sei andato con questa idea di Checkout Technologies, che Amazon sta entrando nel mercato con un progetto analogo, di
Sì.
fatto.
Io l'ho copiato da Amazon, quindi no, no. Era ovvio.
Esatto. E quindi come fai a trovare, come ti sei mosso per
Sì.
trovare gli investitori? Hai fatto la lista e poi li hai chiamati uno a uno?
Ma allora, io ho una mia lista, la mia lista segreta di circa 250 grossi investitori italiani, che sono persone che mettono almeno dai 20.000 euro in su in ogni progetto e fanno almeno una decina di investimenti ogni anno. Quindi questa è la mia lista, che in realtà è una lista che io utilizzo per tutte le società, nel senso che una delle cose che faccio mensilmente è mandare un report di quello che sta avvenendo nelle varie società. E questo mi permette, sai, anche di continuare a tenere un contatto con le persone, perché sentire al telefono tutte queste persone sarebbe un po' complesso, quindi la mail mi aiuta su quello.
Certo.
E di solito quello che succede è che quando lancio un nuovo progetto lo racconto e poi sono gli investitori stessi in realtà che mi chiamano e mi dicono io voglio investire, quindi non c'è in realtà una ricerca da parte mia dell'investitore. L'altra cosa che sta succedendo è che tramite i social arrivano persone che io non conoscevo, che sono quelle alle quali di solito dico sempre che al 99% perderanno il loro investimento, e da lì c'è una scrematura pesante su chi continuerà ad investire e chi non lo farà, insomma. Però adesso, scusa, al di là del successo di una società, io penso che un investitore in realtà non possa investire su quello, nel senso che i fattori che porta al successo sono talmente variegati e c'è una parte di culo che è importantissima. Quindi, nella realtà, quello che secondo me sul quale investe l'investitore è la capacità di far accadere le cose. Quindi, se sei una persona che riesce a mettere insieme un team forte, una persona che riesce ad andare sul mercato e a chiudere determinati accordi, questo secondo me è quello che cerca l'investitore. Poi potrà andare bene, potrà andare male, a volte sono anche, diciamo, situazioni che succedono
Sì,
che non
a
dipendono, esatto,
prescindere da quello che
direttamente.
fai.
Esattamente. Quindi io penso che quello è quello che bisogna dimostrare. Ti faccio un esempio molto stupido, ne parlavo con un investitore l'altro giorno. Con Fresco Frigo noi abbiamo costituito a inizio di settembre. La settimana scorsa abbiamo fatto il primo test, quindi sono passati 2 mesi alla fine. Hai capito? Il fatto di essere così veloci nel mettere in pratica, nel testare quello che stiamo facendo, nel costruire un team, perché ormai siamo 7 persone, nel raccogliere capitale e avere anche, diciamo, l'autorevolezza per raccoglierlo, questo è un dato fondamentale secondo me per l'investitore, perché magari non sarà l'idea del secolo. Però il fatto che ci sia un team che riesce a portarla avanti, secondo me questo è il punto principale. Poi potrebbe succedere qualsiasi cosa che ci farà andare male, ma l'importante è che abbiamo lavorato nella maniera più professionale possibile.
Ho un paio di altre domande su
Vai.
queste cose degli investimenti, anche perché so che hai approfondito l'argomento in diverse lezioni in pubblico, quindi una cosa è, investi di tasca tua, per esempio in Fresco Frigo e in Checkout Technologies?
Sì, investo sempre di tasca mia. La prima fase, che è quella, diciamo, un po' per capire se qualcosa funziona o meno, li metto sempre io. E infatti, ti dico, ci sono alcune situazioni nelle quali io investo e magari non sentirete mai parlare di questa startup perché verrà chiusa subito.
In genere, in questa prima fase, quanto ti metti in testa di spendere, diciamo, o di investire?
Ma nel mio caso il massimo che ho speso, se non ricordo male, è stato in supermercato, ho speso circa 80.000 euro.
Scusami.
No, ti dicevo, capisco, è una cifra magari alta, è una cifra che non tutti gli start-upper possono avere a disposizione, è ovvio, e devo dire anche la verità che ho iniziato con molto meno, con qualche centinaio di
No,
euro anni
infatti
fa, quindi.
quello era già tipo 10 anni dopo che avevi iniziato come imprenditore. Adesso vado a
Esatto.
spanne. Un'altra cosa, quando vi trovate per parlare tra investitori, come lo convinci a investire? Cioè gli dici, ok, gli chiedi 1 milione perché così te ne dà 500?
No, 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 non chiedo mai una cifra, di solito la cifra mi viene detta, quella che vogliono investire, e io di solito tendo a dimezzarla, come probabilmente hai letto nel documento che ho pubblicato qualche giorno fa. Di solito quando mi incontro io quello che penso di essere molto capace è di trasmettere quello che potrebbe diventare quella società lì nel giro di qualche anno. Quindi trasmetto non solo un mercato che magari esiste già o sul quale magari intravedo dei grossi cambiamenti, L'altra cosa che trasmetto è il progetto che ho in testa, perché io ho sempre un progetto per ogni società, e forse questo mi differenzia dalla maggior parte degli startup, però ho un progetto legato all'equity proprio. Quindi io ad esempio so che su Frescofrigo adesso c'è stato il round da mezzo milione, adesso sto parlando con una banca per prenderne altri mezzi, so esattamente quando ci sarà un Series A. So quando ci sarà un Series B e quindi la possibilità magari per alcuni investitori di fare un secondario e di diciamo avere di riprendere i soldi che hanno
A
investito
parte di
più
quello che hanno
qualcosa,
investito.
quindi esatto, quindi so esattamente insomma come deve funzionare questa cosa.
Quindi in pratica, oltre a vendere te come realizzatore, almeno nella fase iniziale del progetto, gli vendi anche proprio un piano di investimento
Eh
e
sì.
di
Eh
ritorno da quell'investimento. Sì, che poi ha
sì.
senso, però sembra più una cosa che fanno le banche che non.
Sì, è vero, no, no, hai assolutamente ragione, però sai, anch'io sono un investitore in altre startup e quindi quando incontro un fondatore mi aspetto che mi spieghi come funzionerà questo investimento, perché io metto i soldi, ma poi chi gestisce la macchina è lui o sono io nel caso della startup che faccio io, quindi sono io che so esattamente come funzionerà il suo investimento e quindi voglio sapere già a priori qual è insomma la sua view su questo progetto.
Perché gli dimezzi l'investimento? Cioè, se ti dico ti voglio dare 20.000, perché mi dici no, ne prendo solo 10?
Perché è un modo per... allora, io ultimamente ho il problema che quando faccio aumento di capitale ci sono più soldi rispetto a quelli che cerco.
Ok.
E faccio ancora il grosso errore di non prenderli tutti, perché questo è un grosso errore, ma io lo faccio ancora, perché ho una mia logica. E quindi per cercare di metterli tutti dentro devo ovviamente far ridurre anche l'investimento. Questo in realtà crea due cose. La prima è che ovviamente puoi mettere più persone e smart, ovviamente persone con le quali magari hai già lavorato, che sono importanti su quel determinato mercato. E il secondo è che facendogli mettere meno, in realtà gli fai mettere di più la prossima volta. Ok? Perché
Ok.
quando ci sarà un nuovo round saranno quelli che seguiranno sicuramente quell'investimento lì. E avere investitori che seguono il round è forse una delle cose più importanti in una startup, perché rende evidente al nuovo investitore entrante che le persone che sono dentro ci credono ancora. Hai capito? E, sai, questo è un mondo basato tantissimo sul trust. Quindi se i tuoi investitori continuano a credere all'azienda e all'imprenditore, anche il nuovo investitore sarà più contento di metterci soldi.
Un'altra cosa che avevo letto, però non so se la fai o è più una cosa che consigli a quelli che cominciano e quindi non hanno tutto il trust che ti porti dietro tu, è di dire regala o svendi qualche
Sì.
quota a qualche investitore magari autorevole, così poi
Sì.
lo puoi usare come cartina da tornasole per gli altri.
Assolutamente, è ovvio che, ecco, su questa io lo faccio ancora, eh. Lo
Però
faccio ancora
scusami, no, non
perché...
può succedere che allora io non sono l'investitore autorevole come quello che hai tirato
Sì?
dentro per 2 lire, però magari lo conosco, lo
Sì?
chiamo e dico, ma sto parlando con Enrico Pandian, mi dice che hai investito in questa idea e lui mi dice, non è proprio così, me l'ha regalata perché non sapeva a chi darla.
No, non funziona così e ti spiego perché. Allora, anche se tu, Samuele, domani mattina facessi questa operazione, io non penso che tutti i miei investitori accetterebbero la tua quota, perché comunque tu quando entri in una società, è vero che sei, diciamo, all'interno di una società di capitali, quindi hai l'unico rischio è i soldi che puoi aver messo dentro, ma comunque c'è la tua faccia in quella società.
Ok.
Ok, quindi è ovvio che, sai, siamo tutti molto attenti, secondo me, a mettere la nostra faccia su determinati progetti e quindi non è neanche facile in realtà fare questa operazione qui. È una cosa che però consiglio perché il fatto di riuscire a convincere una persona autorevole ad entrare, anche se proprio gliela regalassi la quota, hai capito? È già secondo me uno scoglio che vai ad abbattere, perché magari chiedendogli dei soldi quella persona lì ti direbbe no, preferisco metterli da qualche altra parte. Regalandogliela è sicuramente più facile, ma c'è comunque da convincere questa persona. Quindi se tu riesci a convincere un investitore autorevole sul mercato regalandogli una quota, secondo me hai già fatto un passo avanti, hai capito?
Ok.
Poi...
Scusami.
No, poi come ti dicevo, ovviamente nel momento in cui entra, io ad esempio ne ho alcuni e quello che chiedo è posso mettervi ad esempio in alcune presentazioni che faccio o quando incontro un altro investitore comunicargli che sei, è ovvio che bisogna chiedere e se ti dicono di sì significa che sono loro i primi proattivi poi nel portarti altri investitori.
Ok, un'ultima cosa prima di passare magari più nel dettaglio di cosa fanno queste due aziende. Uno dei motivi, me lo dicevi nella pre-intervista, per cui tu dici, ok, io ho Supermercato 24 che sta crescendo alla grande, però mi butto anche su altri due nuovi progetti, cioè prima uno, poi l'altro, perché così come imprenditore è più sicuro. E in
Sì,
realtà quello che
d'accordo.
tutti ti dicono è, quando hai un'idea, focalizzati, lascia stare tutte le distrazioni, perché come imprenditore è normale che avrai mille idee, portane avanti una. Tu invece fai l'opposto.
No, in realtà non è proprio come la dici tu, nel senso che quello che bisogna fare è concentrarsi su un'idea e per me è stato concentrarmi inizialmente e poi trovare le persone che la portassero avanti, ok?
Ok.
È ovvio che non puoi fare due idee contemporaneamente perché non hai nessuno alla testa per poter fare questa cosa qua. Quello che bisogna fare è partire da zero, costruire, trovare un management serio che può portarla avanti. Nel momento in cui hai passato, diciamo, tutto il lavoro a nuovo management, puoi staccarti da quell'operazione lì e farne un'altra. Questa in realtà non è una logica imprenditoriale, è proprio una logica, secondo me, da investitore. L'investitore di solito diversifica il rischio su tantissime operazioni, quindi se ne salta una, alla fine ok, ne è saltata una, ma ne ho tante altre in piedi. Ed è la stessa cosa che sto facendo io. Io sto cercando di diversificare il mio rischio. Tieni presente che io sono un investitore in startup, quindi il mio livello di rischio è incredibilmente alto. Forse sono tra gli investitori che è a rischio più alto in assoluto perché ho principalmente nel portafoglio startup. Ok? Quindi quello che devo fare è diversificare questo rischio. Come lo diversifico? Lo diversifico su aziende che creo io, perché ci sono dentro io e quindi ho un controllo e lo diversifico investendo su altre startup di persone che ritengo capaci, lo ridiversifico investendo anche in Silicon Valley, eccetera, eccetera. Quindi è ovvio che ho un portafoglio ad altissimo rischio ma diversificato. Quello che cerco di fare è diversificarlo ancora di più, ovviamente.
Allora direi facciamo un passo in più, andiamo a vedere due parole su a cosa serve Checkout Technologies, perché
Sì.
appunto magari tanti lo sanno ma non tutti, e poi stessa cosa per Fresco Frigo.
Sì, allora, ti dico, no, non mi piace parlare dell'azienda fatta prima, ma mi piace parlare di quella in cui lavoro adesso, però te lo dico lo stesso. Allora, Checkout sta realizzando, proprio in Italia, proprio in questi mesi, il primo negozio, stile Amazon Go, che dovrebbe vedere un'apertura al pubblico, penso per gli inizi del secondo trimestre del prossimo anno. Questo va in base ai test che si stanno effettuando all'interno, sono dei test privati fatti solo con i dipendenti di quella catena. E quindi sarà probabilmente il primo progetto europeo di questo tipo e su questo ne sono super orgoglioso. Infatti, si sta correndo per riuscire a validare, diciamo, tutti gli algoritmi per poterlo poi aprire al pubblico, che è quello che alla fine vogliamo. Quindi quello che ho sempre detto noi, come dicevi tu, esisteva già Amazon Go, ma è
Beh,
stato in
esisteva
realtà per.
quando avete iniziato a lavorare su Checkout Technologies, era ancora tipo
Sì, era un
embrionale come
video.
progetto.
Esatto, in realtà era un video, hai ragione anche tu. Però in realtà, quello che mi è successo sia in supermercato, quando è arrivato Amazon Prime Now a Milano, è stato il giorno nel quale, ho ricevuto circa una ventina di mail dagli amministratori delegati della grande distribuzione dicendo che volevano adottare subito Supermercato 24. E da quell'esperienza lì ho detto, beh, ok, se Amazon sta facendo quella cosa lì, facciamola anche noi, mi chiameranno sicuramente. Ed è quello che sta avvenendo,
Chiaro.
nel senso che adesso, sai che Amazon Go, oltre al loro negozio, di Seattle, stanno aprendo in Silicon Valley, stanno aprendo adesso a New York, lo stanno creando, quindi, probabilmente arriverà a Londra, il prossimo anno. Quindi questo in realtà per me è un'accelerazione. Io ti dico, il problema che ho avuto in realtà su Checkout è il fatto che a livello di accordi commerciali potrai domani mattina firmare accordi commerciali con tutta l'Europa, perché abbiamo richieste da praticamente tutti i grossissimi player, in realtà non abbiamo lo staff per andare a gestire tutti questi progetti, quindi ne stiamo gestendo solo uno perché Gestendone solo uno che poi a Milano è vicino a noi, riusciamo a farlo più velocemente e l'obiettivo qui è quando tu proponi una tecnologia che è talmente futuristica che le persone quasi non ci credono perché è magia quello che stiamo facendo, secondo me, ma nel momento in cui lo vedranno funzionare davvero sarà il momento nel quale potremo venderlo improvvisamente a tutto il
Sì.
mondo ed è quello sul quale si punta.
Ok.
Mentre, scusa, Fresco Frigo nasce in realtà un po', ti dico, sia da checkout sia da supermercato 24, perché ovviamente sai, le esperienze precedenti influenzano quello che vai a fare nel futuro. In particolare, Fresco Frigo è un frigo normalissimo, è molto un frigo stupido, diciamo, di quelli che classici che trovi nei bar, sui quali abbiamo messo una tecnologia RFID e praticamente è diventata una vending machine evoluta nel quale tu puoi trovare all'interno un prodotto fatto oggi per essere mangiato oggi. Ok?
Ok.
Quindi è un prodotto salutare, un prodotto fatto con ingredienti di stagione, senza nessun colorante, conservante, nulla del genere. È come se tu andassi al ristorante, solo che invece di dover scendere col freddo andare al ristorante, tu ce l'hai a 10 metri dalla tua scrivania. Questa
Ok.
è la differenza. Perché l'abbiamo fatto? Perché siamo convinti che le persone all'interno delle aziende debbano mangiare meglio e mangiando meglio sicuramente diventeranno anche più produttivi, secondo me. Abbiamo fatto questa prima installazione, la user experience dell'utente è semplicissima, con il proprio badge aziendale o con la carta di credito o con l'applicazione sblocca il frigo, quindi apre la porta del frigo, che è esattamente come un frigo di casa, può prendere qualsiasi prodotto dagli scaffali, quando chiude la porta del frigo gli viene addebitato quello che ha preso, utilizzando tecnologie RFID. Quindi è una cosa, come puoi capire, molto semplice in realtà, non è checkout technologies, è una cosa molto più semplice da fare, ma in realtà quello che stiamo proprio vedendo in queste settimane con questo test è l'utilizzo di una macchina del genere su un prodotto completamente fresco, perché non esiste. Se tu sei abituato a mangiare alle vending machine, sai che ti compri la Fiesta, il tramezzino che
Sì,
dura
ci sta.
60 giorni, eccetera, quindi un prodotto che di sicuro non ti fa bene. Hai capito? Qui ovviamente stiamo proponendo qualcosa di diverso. Tra l'altro partiamo in Italia per un motivo molto semplice, che l'Italia è il paese numero uno per le vending machine in Europa. Non solo
Ok.
perché siamo i maggiori produttori europei, ma perché siamo anche il paese che ne ha di più. Noi abbiamo 800.000 vending machine in Italia, la Germania è il secondo paese, ne ha mezzo milione, poi c'è la Francia che ne ha circa 350.000, quindi noi siamo molto abituati alla vending machine.
Però scusami,
Questo. Vai.
la cosa che immagino te l'abbiano chiesto gli investitori che stanno credendo nel progetto. Tu parti da zero a proporre questa idea innovativa, dove l'innovazione è la tecnologia e poi magari il contatto con i fornitori che ti danno il prodotto fresco. Però domani mattina tutti quelli che hanno le vending machine e hanno già magari anche il contatto in azienda e il contratto firmato possono togliere la vecchia vending machine, mettere la copia di Fresco Frigo e ti tagliano le gambe.
Io penso che questa cosa potrebbero farla tutti in qualsiasi azienda che ho fatto. In realtà quello che succede è che non lo fanno. Non lo fanno perché? Perché in particolare il mondo delle vending machine è diviso in questo modo. Ci sono due grossi operatori che fanno più di 200 milioni di euro e quindi sono focalizzati sul loro business e sono troppo grandi per fare innovazione. Tutti gli altri sono operatori che fanno mediamente 5 milioni di euro, quindi sono troppo piccoli per fare innovazione. Questo è il mondo nel quale siamo. E questo in realtà è il vantaggio, perché la stessa cosa potevano dirmela sul supermercato 24, anzi lì probabilmente sarebbe stato ancora più facile se ci pensi un attimo, perché ci sono operatori che fanno miliardi di euro lì, quindi hanno la capacità anche finanziaria di sviluppare un progetto, ma non l'hanno fatto, perché tutte le grosse aziende sono focalizzate sul loro core business, non vanno a vedere una nuova nicchia che entra. Il problema è che poi questa nuova nicchia è nuova oggi, tra 5 anni sarà probabilmente una parte importante del mercato, come lo sta diventando la delivery della spesa.
Ok, uno dei problemi che mi avevi segnalato nella tua intervista che sei trovato ad affrontare è quello di dire del rapporto umano, diciamo, nel senso che tu sei il fondatore o il cofondatore dell'azienda, quindi quando una persona entra a lavorare in società, entra a lavorare per te e quando dopo 18 mesi, 20 mesi come è stato con Supermercato 24, dici adesso ragazzi, c'è lui che non lo conoscete, però è più figo di me e dovete ascoltare lui. Questa cosa a volte non è sempre stata facile. Non so se puoi approfondire un attimo
No,
questo
no, no,
discorso.
non è facile. Non è facile perché le persone che lavorano con te ovviamente fanno ragionamenti diversi. Quindi uno dei ragionamenti tipici che sento è come mai Enrico se ne va via per fare qualcos'altro, e quindi mettono in dubbio, diciamo, la capacità dell'azienda di continuare
Esatto.
senza di me. Questa è la classica. In realtà lì, secondo me, la cosa interessante è che proprio in quel momento lì si vede di che pasta sono fatte le persone, perché ci sono le persone che riusciranno ad adattarsi alla nuova direzione, ok? E probabilmente faranno anche carriera all'interno dell'azienda, e ce ne sono altre che invece non si adatteranno e probabilmente nel corso del tempo o se ne andranno o verranno lasciate a casa, insomma. Questo è un momento particolare che ovviamente bisogna un po' seguire. Io ricordo molto bene sia in supermercato sia in checkout questo momento nel quale ovviamente, sai, ogni giorno magari ci si sentiva, magari andavo a prendere più caffè con queste persone rispetto a quello che facevo prima, proprio perché bisogna un po' tastare la situazione in generale, insomma.
Ok.
Però lì quello che ne esce fuori è veramente la persona, insomma, quelli che capiscono che c'è una nuova fase e che entrare in una startup non è entrare in una multinazionale nel quale è già tutto prestabilito ed è quello. Entrare in una startup significa evolvere, quindi tu entri come sviluppatore, ne diventi CTO oppure magari ne diventi amministratore delegato, capito? Questo è il bello, secondo me, della startup, che non c'è, l'ascensore sociale continua a
A
muoversi,
muoversi.
insomma.
Allora, tu questo passaggio l'hai già fatto 2 volte e la prospettiva è di farlo una terza con Fresco Frigo.
Sì, certo.
Adesso che c'hai, come dire, sai un po' meglio come funziona, ti sei già dato un tempo di dire quando uscirò dovrò dedicare X settimane o
Sì,
mesi.
io lo chiamo lo strascico
Ok.
che ho dalle aziende precedenti e ce
Quanto
l'ho io.
tempo ti dai?
Questa cosa qui dipende, ma dura un bel po' di tempo, nel senso che di solito c'è un anno dal momento in cui lasci, in cui sei però ancora un po' coinvolto, magari non operativamente, ma in modo emozionale all'interno dell'azienda precedente. Bisogna solo gestire le cose. Sai qual è la cosa che ho imparato? Il fatto che magari rispetto al supermercato adesso so esattamente quello che voglio fare, quindi anche la comunicazione che ho con i collaboratori va in quel senso. Quindi i miei in Fresco Frigo sanno già che io tra 18 mesi lascerò. E quindi tra 18 mesi, quando arriverò al Series A, lascerò. Quindi magari prima o magari 6 mesi
Quindi
dopo.
glielo dici già in anticipo.
Sì, glielo dico già in anticipo, e questo è un modo anche per sapere, insomma, esattamente quello che voglio fare. Però è ovvio che quando racconti una cosa di questo genere non è normale, perché lo sappiamo tutti che in Italia è più normale rimanere in un'azienda a vita, o come dici
Sì.
tu, supermercato 24 va talmente bene perché non rimani a fare il presidente a vita lì dentro. In realtà io genere di collaboratori che voglio non è quello lì, hai capito? Voglio un tipo di collaboratore che invece magari mi dice: guarda, tra 18 mesi vorrei venire a lavorare con te nella prossima. Preferisco questo genere di collaboratore che anche magari se mi mette in crisi l'azienda che sta lasciando, comunque capisco che è una persona che vuole fare un determinato percorso.
Okay. C'è stato questo è il problema lato del team che si sente abbandonato. C'è stato il problema opposto, nel senso che magari il manager che entra in campo non riesce a integrarsi o a rispondere alle aspettative.
Sì, allora tieni presente che il manager che entra in campo, secondo me, deve diciamo, creare un nuovo sistema. Quindi è sbagliato che continui a gestire come gestivo io, ad avere rapporti che avevo io col personale. Deve creare un momento di interruzione, secondo
Ok.
me, e come si può dire, una nuova guida per l'azienda. Ok, questo ovviamente crea delle problematiche, è normale, quindi questo passaggio qua deve avvenire in massimo 12 mesi, secondo me. Ok, in 12 mesi l'azienda deve essere di nuovo stabilizzata come lo era precedentemente. Stabilizzata cosa
Ok. A un
significa?
livello
Significa
diverso.
che, esatto, a un livello diverso, con persone con una seniority ancora più elevata, o le persone che prima avevano, diciamo, i livelli più alti magari hanno fatto un percorso e sono ancora a quel livello lì o sono addirittura più sopra ancora, capito?
Ok. E ha sempre funzionato questo passaggio?
Allora, sì, no, ho solo due esperienze, per il momento stanno funzionando,
Ok.
quindi non, no, non ci sono particolari problemi, direi.
Ok. Mi pare che abbiamo affrontato un po' tutto quello che è stata la tua esperienza in questi 2 anni.
Ok.
Non so se era rimasto fuori qualcosa, però mi pare di no. Ho un paio di domande finali. Quanti
Vai.
giorni lavori a settimana?
Allora, in realtà ti dico, mi sembra di lavorarne pochi, ma mia moglie mi vede sempre più stanco, quindi in realtà probabilmente ho una percezione strana. No, il punto vero è che anche il mio lavoro sta cambiando, quindi sono meno davanti al computer.
Ok.
Meno davanti agli Excel, a profit and loss, eccetera, e sono più invece a contatto con le persone, quindi tendo ad avere molti più rapporti commerciali, rapporti con investitori, rapporti con possibili dipendenti o con i dipendenti attuali. Quindi questo sta un po' diventando il mio lavoro e quindi diciamo dalla mia hard skill che era programmare magari o fare un conto economico, sto andando verso una soft skill che è fatta di tante chiacchiere.
Sì, dove
E questo in
magari poi
realtà.
diventa difficile dire sto lavorando, non sto lavorando, però sei
Esatto,
sempre.
hai capito? Cioè, l'altro giorno ero a Milano, avevo 8 appuntamenti di fila, non avevo il computer perché non mi serviva, erano semplicemente parlare con le persone, capito?
Ok.
E questo in realtà tu poi torni a casa e dici, ma oggi non ho fatto niente, in realtà sei distrutto perché ovviamente hai
Ok.
parlato di business con 8 persone diverse, quindi cambia il lavoro, è ovvio che sia così. E per questo anche, non so se hai notato, nelle ultime due aziende, a differenza di supermercato nel quale ero l'unico fondatore e amministratore delegato, nelle ultime due aziende ho voluto fare il presidente, avevo un amministratore delegato che era il mio cofondatore.
Dall'inizio.
Questo, esatto, dall'inizio. Questo è stato per me, l'ho fatto per due motivi. Il primo è perché tu vedi delle persone di qualità, in questo caso Yegor in checkout e Tommaso in fresco frigo, che hanno delle grandi capacità ma non riescono ad esprimerle completamente perché magari hanno provato a fare startup, non hanno raccolto bene e quindi si sono bloccati, ma le capacità le hanno. Il fatto di prendere due persone così in realtà lascia a me, diciamo, ad avere meno operatività quotidiana, quindi stare meno in ufficio ma gestire, diciamo, cose più alte, la prima ovviamente è tutta la parte di fundraising, e dall'altra a far crescere queste persone. Persone, perché una parte secondo me importante sull'ecosistema è il fatto che abbiamo tantissimi ragazzi bravissimi, secondo me, ma che per il fatto che magari non hanno il background che ho io o gli anni di esperienza che ho io, non riescono a fare bene sul mercato, capito?
Ok.
Quindi per me l'obiettivo in queste due ultime è stato anche, diciamo, tirare su due ragazzi che magari vedevo che avevano qualcosa, ma non avevano poi le capacità finanziarie per riuscire a realizzare qualcosa. E
Ok,
quindi questo, insomma.
mi pare che abbiamo visto tutto, quindi ti ringrazio davvero per la trasparenza, per tutto quello che hai condiviso con noi in questa puntata. Per chi ci ascolta, due ultime raccomandazioni, andate su italiandi.com, iscrivetevi, abbiamo appena creato un nuovo bonus dedicato a tutti quelli che vogliono iniziare a creare un loro infoprodotto, lo potete scaricare su italiandi.com nella home page. E date anche un'occhiata a Italian Indie Premium, che è la nostra community riservata, dove vabbè, ci sono una serie di contenuti di premium dedicati solo per chi è iscritto alla community, ma soprattutto c'è un forum dove possiamo confrontarci su tutte le domande di marketing, business che potete avere e possiamo parlarne insieme all'interno di quel forum. Enrico, grazie mille e grazie a tutti quelli che
Grazie
ci hanno
a voi.
seguito in questa puntata. Ciao!